Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2015 del gruppo ERA. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, volevo introdurre la presentazione dei risultati semestrali, spero che abbiate fatto anche voi buone ferie. Noi abbiamo fatto una semestrale soddisfacente e adesso andiamo a illustrarvene i contenuti. È soddisfacente perché diciamo che le voci sia del conto economico che quelle dello stato patrimoniale hanno tutte segnato un positivo andamento e anche un marcato miglioramento rispetto ai risultati che venivano nel primo trimestre. Come vedete in alto a destra nella pagina 1, qui sono sintetizzate le percentuali di crescita particolarmente significative da evidenziare quelle a livello di risultato netto con un più 11% sul quale torneremo successivamente. Certamente i risultati hanno visto un'accelerazione tra primo e secondo trimestre e questa va anche considerata in modo specifico quando si fa il confronto con l'anno precedente, quindi del primo semestre del 2014, con quello appena concluso, primo semestre del 2014 che aveva al proprio interno anche circa 12 milioni di EBITDA derivanti da due fattori straordinari, che erano uno relativo alla gestione, a un'operazione di gestione dei certificati bianchi e l'altro al riconoscimento di una perequazione sull'elettrico nell'acquisizione delle reti di Gorizia. Quindi a maggior ragione la crescita che si è determinata è una crescita che se confrontata nettando il 14 di questi eventi è ancora più significativa. In ogni caso direi è complessivamente che ci pare di poter sottolineare il risultato di questo semestre, lo dico perché nella pagina 2, dove vedete l'andamento complessivo del semestre in termini di numeri, sono numeri a cui hanno contribuito nel trimestre in positivo tutti i settori operativi, in termini di miglioramento, nel quale va comunque segnalato come oltre alla crescita dell'EBITDA si siano manifestate una buona riduzione a livello dei costi finanziari, del costo del debito, di cui poi vi daremo i dettagli, e segnalo anche un miglior rapporto a livello delle società collegate e joint venture che hanno dato un riscontro nel secondo trimestre più positivo che in precedenza. Da rilevare anche il tema del tax rate che ha avuto un andamento migliorativo da 39,3 al 37,2% e anch'esso quindi contribuisce a conseguire un risultato a livello di net profit dopo le minorities importante con una crescita dell'11%, 11,5%. Da segnalare anche l'earning per share che sale del 6,7% e quindi non sconta in termini di effetti dilutivi la modifica del numero delle azioni che si è determinata con l'aumento di capitale connesso all'acquisizione di Amga Udile. Vado a pagina 3 per segnalare come nella parte alta della rappresentazione su base semestrale, appunto, ci siano indicate come si sarebbe prodotto il risultato, qualificato il risultato se avessimo depurato il 14, il primo semestre del 14 di quei 13 milioni delle due operazioni straordinarie citate. per vedere come in questo caso ancora una volta avremmo avuto ovviamente una crescita che sarebbe stata del 5,8% a livello di EBITDA nel semestre, e come la composizione di questa crescita sia ancora una volta ben bilanciata tra gli effetti di un'operazione di M&A come quella di Udine, che incide per 13 milioni, e quella della crescita organica che era a livello di 11 milioni e 5. C'è da segnalare peraltro che, conformemente alla normale ripartizione delle contribuzioni, dentro gli 11 milioni e mezzo della crescita organica ce ne sono 2,3 che derivano dalla prosecuzione del processo di estrazione delle sinergie dalle realtà del Friuli Venezia Giulia, che ormai sono arrivate, secondo quello che era il piano fin qui portato avanti, anzi con qualche anticipo dal punto di vista dei tempi, sono già arrivate dalla partenza dell'operazione Acegas a 18,2 milioni di euro. Quindi stiamo procedendo con l'efficientamento preventivato e con l'estrazione delle attese sinergie. Questo si è ribaltato anche sulla crescita dell'EBITDA per dipendente, che è il nostro parametro di produttività, che aveva avuto un flesso al momento della integrazione di Acegas, che aveva un parametro inferiore a quello del gruppo, mentre siamo traguardati anche nel 2015 per raggiungere i 110.000 euro per dipendente, che sono il target che avevamo, riallineando quindi i nuovi territori a livello di quanto già maturato dal resto del territorio. In termini di M&A, il contributo al valore che vedete lì indicato è fondamentalmente legato al completamento, diciamo, dell'ingresso di AMGA, che come sapete è stata acquisita e contabilizzata a partire dal luglio dello scorso anno, e quindi per la prima volta ha girato anche per il primo semestre con il 2015. La seconda operazione è stata un'operazione invece di acquisizione sul versante dei clienti Energy, è una società che abbiamo acquisito tramite una gara che porta, mi pare, 13.000 clienti ed opera nella regione Abruzzo. Direi queste le cose più significative. Aggiungo che, perché se ne è beneficiato in parte anche già in questa fase, vanno avanti i normali processi di riorganizzazione del gruppo, di manutenzione dell'organizzazione, che sono anche in parte presenti nella migliore contribuzione e riduzione di quanto riconosciuto ai soci di minoranza, perché soprattutto nel settore dell'ambiente stiamo integrando all'interno di Air Ambiente sempre più tutta l'attività che in precedenza era anche svolta da società nelle quali avevamo la presenza di soci di minoranza, e quindi questo determinerà anche in futuro una riduzione delle minorities. Quest'anno si è trattato soprattutto dell'operazione di Acron, nella quale abbiamo acquisito prima il 100% e poi dal 1° luglio di quest'anno ne abbiamo integralmente integrata operativamente dentro la struttura di Erambiente, pur non avendo effetti sull'EBITDA, perché era già una struttura consolidata in quanto Erambiente era socio di maggioranza. Questo per precisarvi anche le cose che sono state gestite in questo periodo, e direi che la cosa soddisfacente ancora una volta ci pare l'equilibrio con cui, vedete a pagina 3, i vari business hanno comunque nel tempo ancora una volta mostrato l'equilibrio tra loro nel fornire l'apporto al risultato complessivo del gruppo. Adesso lascio la parola a Stefano che ci dà più elementi sui diversi settori operativi. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Partirei innanzitutto
da questa ultima nota nel commentare il tema dell'ambiente. Ricordiamo che il primo trimestre era stato segnato da un risultato inferiore all'anno precedente da parte dell'attività nell'ambiente. Beh, possiamo dire che il secondo trimestre invece è ritornato a registrare un tasso di sviluppo, un tasso di crescita che, come vedete, è stato pari a 2,4 milioni rispetto al 2014. Questo ha complessivamente consentito di riassorbire una parte di quel gap che avevamo avuto a marzo del 2015, che era circa di 5 milioni, dimezzandolo a 2 milioni e mezzo. Le ragioni sono molto semplici, trovano fondamento, trovano spiegazione in quello che erano le motivazioni che avevamo rappresentato alla fine di marzo, ovvero, come si vede bene a pagina 4, i volumi trattati nel secondo trimestre sono stati in linea con quelli dell'anno precedente e, come potete vedere, in linea anche con quelli del primo trimestre 2014, stabilizzando quindi quella riduzione di circa 100.000 tonnellate che invece si era avuta nel primo trimestre nel confronto con l'anno precedente. Quindi complessivamente la dinamica dei volumi nel secondo trimestre è stata in linea con quelle che erano anche un po' le nostre attese, quelli che erano i risultati dello scorso anno, e il beneficio economico di miglioramento è venuto in qualche modo anche da un differenziale sui prezzi che sono stati leggermente superiori a quelli dell'anno scorso, e questo ha determinato quel miglioramento di 2,4 milioni che si vedono nel secondo trimestre dell'anno. Direi che complessivamente proprio il secondo trimestre migliora leggermente la sua redditività e consolida a livello di semestre l'EBITDA margine al circa poco meno del 28%, così come avevamo avuto lo scorso anno. Va detto che nel secondo trimestre abbiamo avuto, come ne consegue dalla lettura di questi numeri, un pieno funzionamento degli impianti che quindi riassorbendo da questo punto di vista alcune fermate che si erano registrate nel primo trimestre, non a caso i volumi trattati negli inceneritori nel secondo trimestre sono stati 3% superiori a quelli dell'anno prima. Dell'integrazione di Acron che sta procedendo ha già detto il Presidente, ma avete visto anche a conto economico in quella limatina che c'è sugli interessi di minoranza l'effetto che ne consegue. Non resta che dire che l'attività poi di sviluppo di questo, del modello di business orientato al recupero oltre che alla termovalorizzazione registra alla fine di questo, al giugno di quest'anno, una crescita della raccolta differenziata a quasi il 55%, con una dinamica dei rifiuti urbani che è stata positiva complessivamente nel semestre, registrando un incremento di circa il 2-3% rispetto all'anno prima. Quindi direi qualche intonazione positiva che, come dicevo, compensa e riassorbe parte degli effetti che avevamo avuto modo di vedere nel primo trimestre. Pagina 5 invece vi diamo la consueta rappresentazione delle attività regolate del network, quindi tutto il mondo regolato. Qui invece pesa nel confronto, o diciamo si rende necessario nel confronto riprendere quel tema dei proventi straordinari legati alla perequazione specifica ai certificati bianchi che venivano citati dal Presidente all'inizio, che complessivamente totalizzano 13,5 milioni. Ecco, il primo semestre abbiamo completamente, i risultati del primo semestre legati alla dinamica organica e al contributo di AMGA, abbiamo completamente riassorbito questo evento one-off che si era verificato nel primo trimestre dello scorso anno, e il risultato nel semestre è complessivamente il medesimo. Ricordo che a marzo avevamo un differenziale ancora di 4 milioni rispetto all'anno prima. Ovviamente confrontando i numeri, così come da rendicontazione bilancistica. Il risultato del semestre nel 2015 di quasi 213 milioni è stato determinato da una crescita delle attività nella distribuzione del gas per 8,5 milioni e quindi che ha portato a un risultato di 79,2 milioni appunto nel primo semestre, una crescita anche nel settore dell'idrico che ha beneficiato ancora una volta soprattutto sul fronte dei ricavi, oltre che su qualche ulteriore efficientamento che abbiamo portato avanti, con una crescita di quasi 5 milioni fino a un redditività, un EBITDA complessivo di 107,6 proprio sul semestre. La distribuzione elettrica ha avuto una contrazione di ricavi di circa 2,5 milioni ha avuto un EBITDA pari a 18,1 milioni, mentre il teleriscaldamento, anche grazie alla migliore dal punto di vista della termicità, per noi che vendiamo ovviamente vettori energetici dal punto di vista della termicità che c'è stato nei primi mesi, ha registrato un miglioramento rispetto all'anno prima di 2 milioni con un risultato complessivo di 7,6 milioni proprio sul primo semestre 2015. Direi che complessivamente quindi l'attività ha avuto nel suo complesso, cioè nella generazione dei 13 milioni di crescita, circa 8 milioni di contributo da AMGA e dalle sue varie componenti e 5 milioni di crescita organica, direi in larga parte riconducibile alla buona performance del ciclo dell'idrico che ha raggiunto ormai un EBITDA margin di quasi il 29%. Sul mondo commerciale, qui abbiamo consolidato i buoni risultati rispetto allo scorso anno che avevamo già presentato nel primo trimestre. Lo ricordo, nel primo trimestre avevamo avuto un risultato positivo sull'anno prima di circa 12 milioni, in questo semestre si consolida il numero e arriva a 14 milioni, quindi migliorando anche nel secondo trimestre la redditività di circa un paio di milioni. Le determinanti sono ovvie, si confermano i volumi in crescita rispetto al 2014 per circa 250 milioni di metri cubi, ovviamente sto parlando ai clienti finali. Rimane buono il passo di sviluppo dell'attività elettrica che ha aggiunto rispetto all'anno prima circa oltre 80.000 clienti, raggiungendo ormai gli 830.000 clienti su base complessiva, mentre grazie al contributo del consolidamento delle attività commerciali di AMGA e di quell'acquisizione di Alento Gas abbiamo superato gli 1,3 milioni di clienti nel gas, quindi complessivamente sommando le due parti si arriva quasi a 2,2 milioni complessivi di contratti energy ai clienti finali. La composizione del risultato del semestre di 117 milioni si ripartisce per circa 80 milioni sulle attività commerciali gas, per circa 33 milioni sulle attività commerciali elettriche e, ahimè, per soli 4 milioni e mezzo sulla parte power generation che nel nostro caso, come avevamo avuto modo di anticipare anche nel primo trimestre, ha sofferto di una decisa contrazione dei ricavi dal mercato del dispacciamento, il cosiddetto MSD, per oltre 6 milioni e questo si è chiaramente fatto sentire, diversamente il risultato dell'area di business sarebbe stato anche decisamente migliore. Direi che da questo punto di vista le attività sul fronte commerciale stanno proseguendo come di consueto, le attività di approvvigionamento per l'anno prossimo si sono già realizzate, mentre continua la campagna commerciale e ci stiamo preparando per la prossima campagna elettrica 2016 che, come sapete, di consueto parte tra ottobre e novembre. Lascio parola a Luca per la parte finanziaria.
Buon pomeriggio, la performance finanziaria del primo semestre del 2015 è molto positiva, abbiamo generato flussi di cassa operativi per 138 milioni di euro grazie a una gestione sempre molto attenta del nostro capitale circolante, grazie alla riduzione e al contenimento degli oneri finanziari e anche grazie a un migliore tax rate. Questo ci ha permesso di avere flussi di cassa che hanno integralmente di fatto finanziato la distribuzione del dividendo effettuato nel mese di giugno e pertanto di ottenere una posizione finanziaria netta di fatto equivalente in linea con quella della fine dell'esercizio 2014, attestandosi a 2 miliardi e 650 milioni di euro. Le buone notizie sono quelle già citate, quindi un costo dell'indebitamento che ormai si è attestato intorno al 3,8% grazie alla positiva operazione implementata a luglio dell'anno scorso con l'emissione del Green Bond e il richiamo del bond in scadenza del 2016 che ci ha permesso di migliorare e di portare di fare un netto salto sul costo del debito e i riflessi appunto li vediamo direttamente sui flussi di cassa. Una positiva notizia sul fronte del rating, Moody's infatti Standard & Poor's, scusate, ha migliorato l'outlook da negativo a stabile all'inizio di giugno, quindi a conferma che il lavoro che stiamo facendo sul fronte finanziario e patrimoniale sta andando nella direzione auspicata.
Quindi direi notizie credo in linea con le, anzi dovrebbero essere in linea con le vostre attese, forse anche con qualcosa di meglio, quindi si tratta di un buon semestre e andiamo avanti con il nostro percorso. Direi che come vi accennavo anche con alcuni affinamenti organizzativi, da luglio siamo partiti con una nuova società dove abbiamo collocato in una gestione unitaria il mondo dei VTE della parte veneta, in maniera da rendere ancora più integrata anche quella partita con la parte diciamo emiliana. Molto buono il risultato finanziario complessivamente illustratovi da Moroni, direi che altre novità particolari non abbiamo da segnalarvi, se non che stiamo lavorando intensamente anche sul discorso del piano e quindi non so ancora dirvi con esattezza quando sceglieremo l'uscita, ma sicuramente come da prassi consolidata vedremo di allinearci anche noi con l'uscita del nostro piano al 2019. Direi che queste sono le cose principali, poi lavoro c'è tutti i giorni, perché come per esempio raccontava prima Stefano a proposito del waste, noi non abbiamo fatto qui lo split del tema degli investimenti nel semestre, l'unico settore che è rimasto un po' indietro nel periodo rispetto al confronto con l'anno scorso è proprio quello del waste, perché abbiamo voluto tenerci da parte qualche cartuccia per vedere di diciamo rafforzare alcuni aspetti sulla parte impiantistica che in parte ci avevano fatto soffrire nel primo trimestre, quindi voglio dire queste sono operazioni che silenziosamente bisogna trovare l'occasione giusta, l'oggetto giusto e il prezzo ancora più giusto. E quindi di questo genere di cose se ne continuano a macinare. Adesso io lascerei la parola a voi per sentire se avete delle domande, ma direi che i punti fondamentali da parte nostra sono questi.
Qui l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti, sono Javier de Mediobanca. Avevo tre o quattro domande. La prima è sulle sinergie. Ha menzionato che le sinergie di Anga Udine e Acegas sono ormai a 18 milioni di euro. E mi sembra di ricordare che nel business plan si parlava di una trentina di milioni di euro di estrarre del consolidamento di Anga Udine e Acegas. Questo vorrebbe dire che praticamente due terzi del lavoro è stato completato soltanto nella prima metà del 2015. Mi chiedo se il suo view di quando potrebbero essere raggiunti questi target di synergies, che erano per il 2018 se non sbaglio, e anche soprattutto la velocità, perché sembra un delivery molto veloce nell'estrazione delle sinergie. Questa è la prima domanda che mi interessava. La seconda domanda è sul waste business. Mi è interessato molto il commento sui prezzi, perché quello che stiamo vedendo è che i volumi più o meno rimangono stabili, stiamo vedendo un leggero incremento dei prezzi. La domanda per voi è: quali sono le ragioni sottostanti per quello? È una questione di più domanda di questi servizi o una questione del positioning della società sui servizi dove i margini sono più alti? Se ti potete fornire con un po' più di chiarezza di qual è l'underlying trend e la ragione per la quale state vedendo questo incremento nei prezzi e nel waste services. E anche mi è interessato molto, questa sarebbe la terza domanda, è sul water business, sul business dell'acqua. Si parla nel press release e anche alla presentazione che a parte la tariffa c'è una questione di efficientamento che sta aiutando a levare da margin. La cosa che mi interessa qua è quanto di rilevante è questo efficientamento nel performance del business dell'acqua e quanto di potenziale c'è nel business dell'acqua ancora per fare efficientamenti. E l'ultima domanda è sul working capital. Nel slide numero 7 abbiamo visto il working capital praticamente senza effetto nel primo H 2015. Mi chiedevo quale potrebbe essere l'andamento di queste change in working capital per la fine dell'anno. Dico questo perché quest'anno, se non sbaglio, avete avuto l'incasso del servizio di salvaguardia del 2014 e durante tutto quest'anno dovreste stare finanziando questo servizio di salvaguardia. Mi chiedo qual è la vostra aspettativa dell'evoluzione del working capital durante la seconda metà del 2015. Grazie.
Sono Tommasi, provo a darle le prime due risposte. Per quello che riguarda le sinergie, ho parlato di 18, in realtà sono 18,2 milioni alla fine del mese di giugno, alla fine del semestre passato, e quindi siamo perfettamente in riga, perché l'operazione di Acegas è partita a gennaio del 2013, quindi sono 2 anni e mezzo e rispetto ai 5 che lei correttamente ricordava. Quindi, se procediamo così, sicuramente prendiamo l'obiettivo che ci siamo prefissati. Poi, se capiterà anche di poter anticipare qualcosa, vedremo, dipende, perché sono anche cose che in alcuni settori arrivano magari tutte in un colpo, nel senso che, per esempio, non so, la parte grossa che viene dai sistemi informativi, non è che tutte le settimane si realizzano programmi nuovi. Ci si lavora e poi tutto in un colpo arriva la copertura di un settore o di un progetto, e in quel caso lì è chiaro che l'effetto è importante, ma è tutto collocato in un certo momento preciso. Quindi diciamo, teniamo buoni questi buoni risultati finora realizzati, che sono gli 8 milioni e passa del 2013, 7,8 del 2014 e 2,3 di questi primi 6 mesi dell'anno. Continuiamo con quella marcia lì, l'obiettivo però mi sembra a portata di mano, ecco, confermato. La seconda domanda era invece sul tema dei prezzi del waste, ma io ci vedrei dietro due considerazioni. La prima è che noi non vi abbiamo nascosto, in particolare nel primo semestre, alla chiusura del primo trimestre di quest'anno, di aver sofferto un po' in termini di disponibilità, perché la domanda era superiore alla nostra possibilità di smaltimento per due motivi: uno contingente, e difatti Stefano prima vi ha spiegato che era così contingente che nel secondo trimestre non c'era più, cioè il fatto che abbiamo avuto delle fermate aggiuntive che riguardavano il mondo del waste to energy. E quindi quelle sono state fatte nel primo trimestre e sono un problema risolto. Ma contemporaneamente noi eravamo abituati ad avere una specie di buffer rappresentato rispetto alla domanda del mercato dalle nostre discariche. Le nostre discariche hanno avuto da un lato la progressiva chiusura come da indicazioni contenute nel piano dei rifiuti della regione e anche dalle normative europee, la progressiva chiusura delle piccole discariche, e quest'anno ne abbiamo chiuse 4. E dall'altro avevamo invece il mantenimento delle discariche più grandi previste a piano, e di queste, una di queste ha avuto dei problemi di agibilità e conseguentemente ha ridotto la nostra capacità di accogliere. Questa situazione è evidente che ci ha anche indotto a alcune scelte dal punto di vista della tipologia dei clienti e quindi anche di chi era disposto a pagare meglio rispetto a quanto si era andati a pagare negli ultimi 3 anni, durante i quali, a causa della crisi, i prezzi avevano sofferto qui e sofferto da tutto il resto del mercato. Quindi, avendo una più ridotta disponibilità, abbiamo potuto lavorare maggiormente in termini di selezione. È chiaro che questo riguarda il mondo dei rifiuti speciali, perché sui rifiuti urbani, che pure sono andati bene, perché in questo trimestre sono cresciuti in termini di quantità, e ricordo che questi hanno maggior valore in termini di tariffa, ma anche precedenza assoluta in termini di occupazione degli impianti. Cioè, se domani il mondo impazzisse e avesse una crescita enorme del numero degli urbani, noi saremmo tenuti normativamente a dare la precedenza a questi. Quindi questi il loro spazio lo pretendono. Poi sugli speciali si fa la partita del mercato, e la partita del mercato è condizionabile e guidabile anche in funzione della disponibilità impiantistica dei singoli momenti. Quindi la situazione che oggi vede una crescita nel 2015 rispetto ai valori del 2014 dei prezzi è una crescita che va misurata con riferimento ai rifiuti speciali, che sono quelli a mercato. In questi, sia nella parte cosiddetta dell'umido, sia nella parte del secco, la crescita è stata abbastanza uniforme e anche, direi, abbastanza significativa. Adesso si tratta di continuare in questa direzione e nel frattempo tenere rinfrescata la base impiantistica, come prima dicevo, cosa sulla quale siamo già impegnati a fare un po' di scouting, di cui vi daremo conto non appena si dovesse concretizzare qualche cosa.
Ma sulla parte della domanda relativa al water, sì, abbiamo ancora spazi per l'efficientamento, ci stiamo lavorando anche in logica di piano industriale, dove ovviamente il tema della razionalizzazione costi è in cima all'agenda, in considerazione anche delle evoluzioni sul fronte tariffario che in qualche modo si verificheranno. Non sappiamo ancora in che entità, però certamente ci saranno, e quindi lavorare sui costi è già dall'anno scorso una delle nostre priorità, ma è diventata, soprattutto nella predisposizione, come dicevo, di questo piano, il tema, o perlomeno il tema sull'ambito dei business regolati. Oggi come oggi noi abbiamo sul ciclo idrico una marginalità, come dicevo, di EBITDA margin intorno al 28,5%, contiamo di portarla, di migliorarla di almeno 1,5 punti, portarla sul 30%, tenete conto che noi sul ciclo idrico facciamo circa 750 milioni di euro di fatturato. Luca, vuoi rispondere tu su working capital?
Working capital, nel primo semestre, come è stato giustamente ricordato, abbiamo avuto il beneficio dell'incasso sui crediti della salvaguardia da parte del CCSE per circa 80 milioni. Abbiamo avuto altresì un beneficio sempre a livello di circolante derivante principalmente dall'effetto dell'introduzione della normativa sullo split payment e delle reverse charge, quindi sull'IVA, che ci ha dato un effetto positivo che però è temporaneo, di una cinquantina di milioni. Questo effetto andrà scomparendo verso la fine dell'anno, perché l'IVA si dovrà pagare entro la fine dell'anno, quindi il 27 di dicembre. Dall'altra parte però giugno è anche il periodo che, dal punto di vista della stagionalità del circolante, ci dà minor soddisfazione, quindi i due effetti verosimilmente per la fine dell'anno si dovrebbero più o meno compensare, quindi noi prevediamo che non ci siano grosse variazioni ulteriori sul circolante sulla fine dell'anno. Altresì a dire che in termini di PFN dovremmo rimanere abbastanza stabili.
E quale sarebbe l'effetto del servizio di salvaguardia durante il 2015? Mi riferisco a, diciamo, il costo per ERA che verrà riconosciuto nel 2016. Diciamo, il costo equivalente all'80 milioni di euro che avete incassato nel 2015 corrispondente al 2014.
Sì, allora noi sulla salvaguardia abbiamo incassato un'ottantina di milioni facendo la rendicontazione a novembre del 2015. La rendicontazione avviene su base biennale, quindi viene fatta una rendicontazione sul fatturato e i crediti che sono rimasti aperti sul periodo di 2 anni, quindi se lo vogliamo fare su base annua sono circa una quarantina di milioni, e la prossima rendicontazione la faremo nel 2016. Auspicabilmente avendo l'incasso a fine del 2016, però qui poi dipenderà dalla cassa a seconda di quando ha la liquidità per fare i rimborsi, quindi o nell'esercizio 2016 o, come è successo quest'anno, scavallando nell'esercizio all'inizio del 2017.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita. Prego.
Buonasera a tutti, anch'io avrei 3 domande. La prima volevo chiedere sul consolidamento, se ci può così dare qualche aggiornamento, dove siamo, la situazione con AIMAG, avevo capito che si era un pochettino fermata, non si andava avanti nelle trattative dopo la call del primo semestre, però forse ci dovrebbe essere qualche altra novità, vedi se ci può dire come stanno andando le cose e se ci può fare un commento su cosa si aspetta dai decreti legati alla riforma della pubblica amministrazione. La seconda cosa che volevo chiedere è riguardo al consultation paper sulla water distribution, come lo giudicate? Mi sembra ci siano 2 aspetti interessanti. Uno, il regolatore vuole introdurre questi incentivi alle aggregazioni, se avete un'idea di cosa si può trattare. 2, volevo capire per voi l'introduzione del concetto di costo per abitante, che effetti può avere, se ci possono essere quindi degli effetti positivi da questo punto di vista. L'ultima cosa, volevo se possibile tornare sulla parte del waste, nel senso che se ho capito bene state lavorando a full capacity degli impianti e diceva ci dovrà essere un'approvazione di una nuova discarica che non è avvenuta, e quindi quando potrebbe arrivare questo ok, nel senso che volevo tentare di capire cosa ci possiamo attendere per il prossimo anno in termini di volumi, se abbiamo appunto comunque una capacità di crescita prima di acquisizioni, oppure se oggi siamo, diciamo, a full capacity dovuto a questi ritardi nelle approvazioni di nuove discariche.
Sul water, ma sì, il documento di consultazione è interessante, io ripeto, A me interessa anche nel breve termine l'evoluzione che ci sarà sui documenti relativi alla cosiddetta qualità del servizio, qualità commerciale, su cui io conto molto anche a livello di piano industriale, abbiamo messo delle attese in questo senso, perché riteniamo sotto tanti punti di vista che sul fronte della qualità del servizio dovremmo, in una logica di meccanismo di penale premialità, attrarre sicuramente dei vantaggi, sia sul fronte della qualità del commerciale, sia sul fronte della qualità tecnica. Noi già oggi operiamo con i medesimi standard con cui si opera sul gas e sull'energia elettrica, e quindi penso che questo rappresenti già la frontiera di riferimento. Relativamente al meccanismo del costo per abitante, si tratta di vedere un po' come verrà fuori, nel senso che noi abbiamo una, diciamo, buona varietà o un'equilibrata distribuzione del nostro servizio sul territorio, e quindi non dovremmo risultare né penalizzati né estremamente avvantaggiati, dovremmo essere sufficientemente rappresentativi di una media, però a quel punto lì dovrebbero lavorare i livelli di efficienza che noi abbiamo. Diciamo che siamo ancora in una fase di interlocuzione, mi pare, però ha senso, ecco, l'impostazione. Sugli incentivi alle aggregazioni li auspichiamo non solo sul ciclo idrico, mi piacerebbe che venissero, e di questo se n'è anche parlato nuovamente, sulla parte relativa al mondo dell'energy, no? Ovviamente sono incentivi che mi sembravano anche ben concepiti, quelli della prima fase, ovvero quelli soprattutto dove c'è uno schema di costo parametrico rispetto alla dimensione del soggetto, applicare, ed è chiaro che ogni volta che c'è un'aggregazione la dimensione del soggetto aumenta, soprattutto se l'aggregazione è di un certo rilievo. È accaduto ad esempio per noi con l'integrazione di Acegas APS, è chiaro che ritardare di un anno, due anni o tre anni l'applicazione del nuovo livello di costo riconosciuto post aggregazione aiuta a dare un contributo importante, perché poi non dimentichiamolo che in termini di costi di post fusione, soprattutto a livelli informativi, ce ne sono e abbiamo avuto più volte modo di rendicontare le autorità. Quindi da questo punto di vista mi sembrerebbe il trasferimento all'idrico e io auspico reistituzione anche negli altri business, un sano provvedimento per lavorare su una delle pochissime dimensioni che possono classificarsi come incentivi per le aggregazioni. Cosa ci aspettiamo dal MADIA? Ma il MADIA, in termini di principio, all'articolo 18 e 19 mi sembra abbastanza chiaro, mi sembra intonato con quelli che sono stati fino ad ora gli indirizzi che il governo ha voluto dare. Ancora una volta, a parte il fatto che adesso il decreto attuativo dovrà essere emesso entro i prossimi 12 mesi, quindi i principi andranno tradotti in provvedimenti cogenti per i diversi soggetti, io spero che si riesca attraverso quello strumento lì ad essere più, come potremmo dire, determinati nel vedere rispettate le disposizioni che in esso sono contenute. Ad esempio, faccio degli esempi, noi abbiamo sempre ripetuto in tutte le sedi in cui abbiamo avuto occasione di affermarlo, che dopo aver definito che gli ambiti territoriali ottimali per la distribuzione del gas per le gare, che con il ciclo idrico, nel provvedimento mi sembra di ricordare che era il Salva Italia, Rilancia Italia, lì non mi ricordo come si chiamava, a livello provinciale l'unico ambito che ancora era mancante di questo tipo di indirizzo era quello della gestione dei servizi urbani. Nel MADIA, l'articolo mi pare 18, si sancisce che vanno definiti gli ambiti ottimali per tutti i servizi pubblici locali a interesse economico, quindi ça va sans dire che l'ultimo mancante è rappresentato da quello dell'igiene ambientale, e questo sarebbe certamente questo è certamente un passaggio significativo. Così come si afferma che non potranno più essere sottratte alla concorrenza le attività di gestione nell'ambito degli ambiti ottimali di gestione, che significa che questo pone un freno sia alle attuali gestioni esistenti, sia alle nascende gestioni in-house di alcune municipalità. E questo è un altro elemento che chiaramente induce verso il percorso che ci siamo tutti augurati. Quindi adesso non voglio fare qui l'elenco puntuale di ogni singolo punto che è lì elencato, che sono tutti largamente condivisibili, adesso manca quel passaggio della cogenza di quei provvedimenti per le singole amministrazioni, perché quello è obiettivamente l'elemento che dà, come si dice, la stura poi all'intraprendere il percorso su cui mi sembra che ci sia oggi, almeno a livello centrale, una convergenza astrale abbastanza ampia.
Da parte mia, in aggiunta che le premesse rispetto alla tematica normativo e di incentivi, rispetto al problema su cui lei ci chiedeva come siamo posizionati in termini di consolidamento, le cose che ha detto Stefano fin qui sono decisamente importanti e vorrei dire propedeutiche, per far capire che non ci sono vie di fuga a chi avesse ancora la speranza di farsi l'aziendina microcomunale. Bisogna che capiscano che questo spazio non c'è più e quindi è un problema di incisività ancor più che di qualità della norma. Detto ciò, per quello che riguarda noi siamo in una fase che vi abbiamo anche enunciato a marzo di attento e faticoso scouting. Questa è la definizione che darei alla nostra situazione. Essere in una fase di scouting non significa essere con tavoli aperti di trattativa, significa molte visite, molti incontri per vedere di scegliere al meglio le opzioni che ci sono possibili e praticabili. Quindi non ho nomi da farvi e non ne farei proprio per questa premessa. Devo dire che la cosa è, avendo noi dato un riferimento anche geografico, anche al mercato, su come tendevamo a muoverci, non è poi così complicato, nel senso che sappiamo benissimo quali sono le realtà sulle quali maggiormente concentrare l'attenzione. Ce ne sono, come vi abbiamo detto, anche, e lo sapete perché avete studiato bene questo argomento, di diversa taglia. Non ci siamo fatti dei target in questo senso. Nel piano industriale vi daremo sicuramente conferma non solo che abbiamo fatto lo scouting, ma anche che inseriremo, come abbiamo sempre cercato di fare in questi ultimi anni, indicazioni in ordine alla possibile dislocazione temporale e dimensionale di quelli che saranno gli obiettivi che nell'arco di piano vorremmo portare a casa. Quindi questa è la nostra strategia, non ci piace fare enunciazioni quando le cose non sono ancora mature, però io penso che non sarà lontano il momento in cui, bella o brutta, piccola o media o quello che sia, il primo tavolo riusciremo a scegliere quando aprirlo. Ecco, questa è la situazione. Non abbiamo, credo, molto da aggiungere a questo, perché sarebbe oltretutto negativo anche nei rapporti con le controparti. Per ciò che riguarda AIMAG, la situazione, ne abbiamo parlato anche oggi in Consiglio, è sempre delicata perché è una controparte molto, molto articolata, nella quale un giorno c'è uno schieramento, un giorno c'è qualcuno che fa marcia indietro, che rilancia, come sapete, da molto tempo. E quindi adesso hanno avviato questa raccolta di manifestazioni di interesse, decideremo, essendo noi già azionisti, come comportarci, ma questa dovrebbe essere una cosa che questa fase si dovrebbe andare a chiudere tra settembre e ottobre e poi andremo a vedere se vale la pena, se ci interessa ancora o se invece dobbiamo scegliere altre strade. Detto questo, sulla parte integrazione non c'è altro. Sulla parte invece del Way East, credo che sia abbastanza chiara la nostra posizione. Se gli impianti di cui siamo corredati in tutte le tipologie, perché ne abbiamo 70, sono in piena funzione, in piena funzionalità, e non hanno delle cose eclatantemente rilevanti dal punto di vista di fermate o sospensione di attività, è evidente che noi ormai l'ordine di grandezza è quello che, al quale dopo la pancia negativa di 2 anni fa ci siamo andati a riattestare, e quindi lì intorno, facendo la nostra politica di prezzo, utilizzando il più a pieno regime i nostri impianti disponibili, giriamo con i valori che si collocano tra quello dell'anno scorso e quello che riusciremo sicuramente a fare quest'anno. Quindi un po' meno di quello di 2 anni fa, in ragione di quella vicenda che lei ha richiamato, di questa terza discarica, una delle 3 importanti, che è in provincia di Modena e che ha problemi in questa fase sia di completamento autorizzativo sia di intervento poi materiale in termini di rimessa in funzione. Allora, questa quota è quella quota che in questo momento ci mancherebbe eventualmente per fare un po' di più rispetto a quello che facciamo oggi, essendo a pieno regime. È in funzione di questo che prima io vi ho fatto anche un'anticipazione, che ci stiamo guardando in giro e abbiamo messo da parte un po' di leve investitorie per vedere se possiamo arricchire con qualche impianto diverso da quelli che abbiamo già in portafoglio la nostra dotazione, per coprire proprio questo periodo nel quale non abbiamo la piena disponibilità di questa discarica, che era una discarica importante. Quindi non è sul totale dei 70 impianti non è un dramma, sul totale dei nostri entità di trattamento di rifiuti non è un dramma, perché viviamo bene lo stesso. Non riusciamo a accelerare i lavori e l'autorizzazione di quella lì che è prevista nel piano, cercheremo di trovare delle soluzioni diverse, magari aumentando la dotazione o nel settore delle discariche o in settori paralleli, diversi, andando a vedere sul mercato che cosa ci può essere di interessante. Ecco. E questo, in questa logica, quindi nel secondo semestre dell'anno pensiamo che qualche cosa possa venire, in questo caso addolcirebbe quantomeno l'effetto di ritardo della sistemazione della discarica di Modena. Ecco. Questo è tutto.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Dario Carradori di Goldman Sachs. Prego.
Sì, buonasera. Anch'io ho alcune domande. Innanzitutto sulla tax rate, mi chiedevo se il livello del 37% è sostenibile per la seconda parte dell'anno, ma insomma anche per i prossimi anni. La seconda domanda è sul gas supply, visto che vediamo prezzi del gas in riduzione in questo periodo, mi chiedo se ci dobbiamo aspettare buoni margini, visto che tradizionalmente voi avete diciamo una posizione corta sul gas, e quindi mi chiedo se ci dobbiamo aspettare appunto buoni margini per la stagione invernale. E l'ultima domanda, un po' più in generale, sul business plan che presenterete, se potete darci qualche indicazione, anticipazione su quali sono i trend, anche solo magari dal punto di vista qualitativo, che vedete nei vari business, magari cosa sta andando meglio, cosa sta andando peggio rispetto al business plan precedente. Grazie.
Allora, il tax rate ha una certa ciclicità, come ovvio che sia, collegato all'andamento dell'IRAP. Noi ci aspettiamo per la fine dell'anno un valore intorno al 38,5%. Full year, che è comunque, mi sembra di ricordare, 2 punti percentuali migliore di quello dello scorso anno. Per quanto riguarda il gas supply, sì, è vero, i prezzi scendono, ma in un contesto di mercato come questo ovviamente molto dipende da qual è la modalità di contrattualizzazione del gas che tu hai sul cliente finale. Oggi come oggi, larga parte dei clienti stanno proprio in termini di proprio coerentemente con le aspettative per i prossimi 12-24 mesi, stanno chiedendo contratti indicizzati, quindi in pratica se tu gli vendi un contratto indicizzato TTF, comprando sul TTF sei naturalmente geggiato sull'andamento del prezzo del TTF, però hai fissato un margine, quello è, non è che riesci a, come si dice, a lucrare rimanendo corto sul procurement, perché per poterlo fare, a parte il rischio che ti prendi, dovresti aver venduto a fisso, altrimenti c'è una naturale traslazione. Però, e questo vale naturalmente anche per i contratti ACC, perché come sai, i contratti ACC, cioè quelli del mercato di maggior tutela, sono indicizzati a CMEM e quindi al TTF. Quindi da quel punto di vista lì non si riesce a speculare sull'andamento in discesa del prezzo del gas, tuttavia, siccome il prezzo del gas in parte è legato all'andamento del prezzo del petrolio, in parte è anche legato al quantitativo di offerta, in offerta sul mercato, quando io prima ho detto che abbiamo contrattualizzato con soddisfazione per il prossimo anno, significa che comunque in qualche modo siamo riusciti anche quest'anno ad avere delle condizioni che fossero di interesse, traendo vantaggio da quello che è come è avvenuto lo scorso anno, 2 anni fa, da quella che è la situazione dell'equilibrio di mercato. Relativamente al business plan, direi che la domanda è molto articolata, quindi mi sembra anche un po' anticipata rispetto alla rappresentazione che possiamo fare, anche perché credo che prima sia corretto farla al Consiglio di amministrazione e poi agli investitori. Quindi su questo direi che valgono un po' le considerazioni che si traggono dalla lettura dei business di questo primo semestre.
Grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. La prossima domanda è un follow-up di Stefano Gamberini di Equita. Prego.
Sì, solamente due cose se posso. La prima sulla gara dei clienti Ion, se non sbaglio poi alla fine non si è conclusa la cessione, se potrebbe riaprirsi la possibilità di acquisirli e se è ancora di vostro interesse. La seconda cosa volevo chiedere se si poteva avere una guidance di EBITDA su fine anno, solamente se potete commentare rispetto al consensus è la vostra sensazione. E un'ultima cosa sulle gare gas, anche su queste, quando potremo vedere il reale avvio delle gare? Se avete qualche commento, vi ringrazio.
Sul tema della cessione ai clienti ON, effettivamente in una tranquilla notte di agosto abbiamo scoperto che loro avevano cambiato idea, l'abbiamo letto sui giornali, non, francamente mi sfugge la ratio, rimane vera, rimane ferma la ratio nostra in termini di interesse su clienti e sul mercato del supply, dove riteniamo di avere non solo una buona posizione, ma anche una certa capacità di integrazione e di spazio di ulteriore crescita. Quindi noi siamo su quel tipo di business lì sempre interessati a guardare delle opportunità se vengono fuori. Se poi i tedeschi in un'altra notte tranquilla di novembre decidono di nuovo per la 44esima volta di cambiare idea e lo fanno in maniera seria, se ci saranno le condizioni ci riguarderemo. Detto questo, quindi noi su quel tipo di attività lì, quel tipo di attività lì è una di quelle aree sulle quali si concentra la nostra attenzione in termini acquisitivi. Ovviamente perseguiamo quelle che sono le opportunità che sono sul mercato. A Lento c'era 2 o 3 mesi fa, adesso vediamo se troveremo delle altre occasioni su cui lavorare. Quindi certamente io credo, è nostra convinzione,
come abbiamo più volte sottolineato, che il segmento del supply nei prossimi 2 anni sarà comunque un segmento nel quale assisteremo a un consolidamento. Credo che sia poco plausibile continuare a pensare che ci siano 40-50 operatori in questo segmento di mercato che ha in maniera evidente ormai delle necessità di economie di scala per poter giocare la partita anche in termini prospettici. Sulle gare del gas, ma stanno andando avanti, devo dire onestamente, non so, noi abbiamo un angolo che è quello, diciamo, dei territori nei quali operiamo e quindi abbiamo così, raccogliamo qualche informazione su ciò che succede dalle altre parti. Devo dire che sia per quanto riguarda il territorio di Acega SPS AMGA, sia per quanto riguarda il nostro qui dell'Emilia Romagna, tutte le stazioni appaltanti sono costituite, stanno lavorando, sono tutti molto preoccupati di rispettare il calendario ultimo che è stato emanato. Credo che nel nostro territorio i primi bandi li vedremo, se non è tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo, quindi le prime gare cominceremo ad averle sicuramente nel 2016. Abbiamo in questo senso rimodulato, riragionato a livello di piano industriale e rispetto allo scorso anno certamente c'è un po' di shifting, c'è uno shifting di circa 12 mesi, ma c'è anche un compattamento e sicuramente entro il 2019 le avremo viste tutte nel nostro territorio. Confermo, non c'è provincia che non abbia avviato l'attività come stazione appaltante e con cui non siano attivi le interazioni. Resta il fatto che, per quanto a mia conoscenza, all'autorità, alla EGE, a luglio scorso non era stato presentato ancora nessuna bozza di bando. Temo che siamo un po' nella fase in cui alcuni stanno aspettando che ci sia il primo che lo presenta. Da molte parti avevo sentito dire che i primi a farlo sarebbero stati quelli di Milano, però poi non è successo, almeno fino ad oggi, per quanto ne so io. Credo che questa fase un po' di attesa comunque si esaurirà da qui alle prossime 4-8 settimane, per cui rimango convinto che i primi bandi prima della fine dell'anno li vedremo. Sulle guideline non ci esprimiamo mai, quindi non rompo una tradizione. Non so, rispetto al consenso, non lo conosco, Hansen mi ha fatto vedere il consenso dei primi 6 mesi, da cui risulta che siamo sostanzialmente allineati o leggermente migliori. Su tutto l'anno non me lo fa vedere. E poi ce l'ha fatto vedere un minuto prima dell'inizio della conference call, ci tiene all'oscuro, era un ragazzo bizzarro.
La prossima domanda è un follow up di Javier Suarez di Mediobanca, prego.
Sì, grazie ancora. Avevo altre 2 o 3 domande. La prima è sul taxation. Avete indicato che il taxation nel 2015 dovrebbe essere nel 38,5%. È sbaglio o si dico che il guidance precedente era intorno al 40% e pertanto state abbassando queste guidance del taxation? E la domanda successiva è: questa taxation del 38,5% è sostenibile per i prossimi anni, non soltanto per il 2015? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sul tolling, l'effetto del lower MSD che è stato di 6,5 milioni di euro durante la prima metà dell'anno. Qual è il vostro view potrebbe essere l'effetto full year di queste lower MSD, praticamente minori servizi di dispacciamento nella generazione? Penso quello è tutto.
Sì, effettivamente, se per guideline fa riferimento a quella che avevamo messo nel piano industriale dell'anno scorso, è corretto, avevamo dato un'indicazione intorno al 40%, perché quando abbiamo presentato il piano dell'anno scorso non eravamo così fiduciosi che sarebbe stata abrogata completamente la Robin Tax, e quindi il differenziale tra il 40 e il 38,5 di cui parliamo oggi è determinato dalla cancellazione della Robin Tax. Per quanto riguarda l'impatto dell'MSD,
il contributo dell'MSD lo scorso anno, full year era stato superiore, di poco superiore ai 10 milioni, quest'anno nei primi 6 mesi si è quasi azzerato, quindi direi che il massimo impatto è tra 10 e 11 milioni.
E un'altra domanda che avevo dimenticato è: ci potete fornire il breakdown del CAPEX del primo H 2015? Perché vedo qua il dettaglio dell'acqua che sono 60 e dopo gas 32, ma per il resto dell'attività?
Sì, te lo do. Allora, del totale degli investimenti netti ce ne sono nel primo semestre 60 nell'idrico, 32 nel gas, 10 nell'elettrico, circa 15 nell'ambiente e la parte restante nelle altre attività, inclusi sistemi informativi, facilities e compagnia.
Grazie mille.
La prossima domanda è un follow-up di Dario Carradori di Goldman Sachs. Prego.
Sì, solo sul costo del debito. Mi chiedevo se, visto che è in riduzione, se avete ancora qualche intenzione di poterlo ridurre ulteriormente e se magari c'è qualche rinegoziazione da fare nei prossimi trimestri. Grazie.
Allora, direi che il lavoro che abbiamo fatto nel corso degli ultimi 12-18 mesi è stato significativo, perché ricorderete un costo del debito che era più vicino alla parte del 5%, 4,8%, 4,6%, 4,8%, e poi piano piano con le varie operazioni di rifinanziamento siamo riusciti a ridurlo fino al 3,8%. Recentemente abbiamo effettuato un'operazione di swap della parte di una grossa parte dell'indebitamento a tasso variabile, portandolo a tasso fisso, e quindi ci siamo assicurati di mantenere, visto i tassi così bassi, questo valore di 3,8 fisso nel tempo, almeno per la durata fino a scadenza dei due prestiti che sono stati swappati da variabile a fisso. Parliamo dei due finanziamenti, dei due bond 19 e 21. Quindi i due swap sono stati fatti a dei livelli intorno al 2% e anche qualcosina sotto, quindi diciamo come media ponderata oggi siamo intorno al 3,8. Spazi di manovra per quest'anno no, qualcosina, qualche piccola limatura potrà venire da quella fetta che ci rimane da rimborsare o da gestire, della parte rimanente del bond 2016, che sono circa 190 milioni e che hanno scadenza a febbraio del 2016, quindi in quell'occasione, visto che quella fettina gira ancora al 4,5, probabilmente riusciremo a rifinanziarla con dei valori più bassi, però ovviamente qui parliamo di valori marginali rispetto al valore complessivo, quindi il valore del 3,8 è abbastanza rappresentativo per il prossimo futuro, appunto a meno di qualche limatura marginale che saremo in grado di dare.
Grazie.
Dottor Tommasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Molte grazie, tanti saluti a tutti. Arrivederci.